Immagino che il Papa e la Chiesa Cattolica abbiano anche il problema di riprendersi il continente dalla grande avanzata delle chiese evangeliche, sette o chiese, come le si voglia chiamare, evangeliche che si stanno diffondendo, stanno diciamo togliendo il terreno moltissimo alla Chiesa Cattolica. Questo è un problema anche in altri continenti, ma in Sud America, in America Latina, è particolarmente visibile, anche perché insomma è un continente cattolico tra virgolette proprio per eccellenza. Ma ritorniamo, sì, quello che è successo in Guatemala è purtroppo una notizia direi quasi di routine. Qui si tratta di un attivista ambientale, di un maestro di scuola molto giovane, 28 anni, e in un municipio del Petén, che è una regione rurale e a maggioranza indigena di nativi, e che ha avuto una storia tra l'altro passata di repressione incredibile, ma in particolare qui era semplicemente il caso che a un certo punto la popolazione di questa zona, sono circa 30.000 abitanti di questa zona, pescatori per lo più e contadini, hanno notato che il fiume da cui dipendono era sempre più inquinato. In particolare in giugno c'è stata una moria di pesci, quindi un episodio particolarmente grave, e il responsabile di questo inquinamento era noto ormai, è sempre più chiaro, ed era un'azienda di agroindustria, un'azienda che produce olio di palma,
la Repsa,
e che scarica i suoi reflui in questo fiume. Quindi ci sono state delle proteste, questi hanno fatto anche una denuncia legale, e a un certo punto il giudice, anzi la giudice del municipio di questo municipio ha ordinato la chiusura di questa azienda. Ora è troppo presto per sapere esattamente chi e come, però questo che era diventato il leader di questa protesta è stato ucciso. Rigoberto Lima Choc è stato ucciso mentre si trovava davanti al tribunale circondariale, insomma il tribunale, la sede circondariale del tribunale, per una causa civile o per i seguiti di questa causa, questo non so esattamente, due uomini in motocicletta sono passati, l'hanno sparato. Dove dico che è una cosa, purtroppo lo dico insomma, che è una cosa di routine, è che purtroppo di episodi simili ce n'è moltissimi, e che in particolare in Guatemala, in Centro America, si contano ogni anno parecchie persone che sono attivisti ambientali e sociali, perché qui è una causa ambientale, ma evidentemente anche di battaglie contro l'azienda che inquina, oppure in altri casi contro una diga che toglierà l'acqua alla popolazione, eccetera, e che vengano attaccati e perfino anche uccisi è purtroppo un fatto che succede spesso, che l'organizzazione Global Witness, che è una ONG internazionale molto grande che si occupa in generale di conflitti sulle risorse ambientali, ha fatto una sorta di censimento in cui dice che nel 2014, quindi in un anno, nell'anno scorso, 116 persone sono state uccise per motivi simili, cioè nel loro attivismo per l'ambiente. A volte sono uccise dalla polizia durante una protesta, a volte invece da sicari, da sconosciuti, da persone evidentemente mandate dalla controparte, insomma, delle loro battaglie. Tre quarti di queste 116 persone vengono uccise in America centrale e del sud, 29 solo in Brasile. l'Asia è al secondo posto, cioè insomma ci descrive una situazione in cui chi protesta e chi organizza delle proteste per difendere il diritto all'acqua, alla terra, a coltivare, eccetera, rischia anche la vita.
Sì, sono soprattutto in Brasile, mi pare, quelli che vengono.
Brasile è proprio è il maggiore numero, è anche un paese più grande, ma insomma 29 persone sono state uccise solo nell'anno scorso. Tu citavi poi l'Ecuador, e l'Ecuador è, in questo caso ne parliamo non tanto perché sia stato ucciso
più per le persecuzioni,
nessuno, anche se in passato, anzi nell'anno scorso si contano 3 persone uccise nell'ambito di battaglie di questo tipo, di tipo ambientale e per i diritti, diciamo per il diritto all'accesso alle risorse. Ma è il paese dove si sta sviluppando una conflittualità sociale estremamente forte, e dove in particolare in agosto c'è stata una protesta, la protesta probabilmente la più importante, la più forte da alcuni anni, a cui hanno partecipato, diciamo la capitale Quito era invasa, qualcosa come 100 o 200, non so, differiscono le fonti, mila persone, ed è stata la più importante degli ultimi anni. Ora, questa è stata importante sia per l'esito, perché poi è stata attaccata dalla polizia in modo molto brutale, sono state picchiate delle persone e una giornalista straniera è stata poi espulsa, sia perché in realtà è il culmine di una serie di proteste, insomma, di sindacati, degli insegnanti, di lavoratori, eccetera, e del movimento indigena. Il movimento indigeno è una parte costitutiva della popolazione e dello Stato e vuole essere, diciamo, rivendica di essere una parte costitutiva dello Stato, del patto, insomma, che regge la società dell'Ecuador. Nella vicina Bolivia, Bolivia hanno coniato il termine di Stato multinazionale, nel sì. senso di che include diversi popoli nativi. E in particolare era parte in Ecuador, in parte del patto costitutivo del governo di quella che il presidente Rafael
Correa, tra l'altro,
lo chiamava rivoluzione cittadina. Ecco, la domanda che un po' ci si può fare, che tutti ci facciamo ora, era: ma questo non era uno dei governi di sinistra, infatti. Uno appunto di una ondata, come hai detto all'inizio, di un'ondata di governi che di sinistra o centrosinistra, in ogni caso una svolta per il continente latinoamericano. Lo era. Però, per attenermi all'Ecuador, per non allargare troppo il discorso, è un governo in crisi per motivi diversi. Uno, perché intanto dobbiamo tener conto che diciamo il progetto di redistribuzione, quindi di spesa pubblica, di sviluppo, eccetera, si basava sul fatto che il governo, che lo Stato ha delle entrate e che nel caso dell'Ecuador sono principalmente il petrolio e in parte le risorse minerarie. Una delle cose che Correa prometteva arrivando al governo era di diversificare questa economia in modo che non dovesse dipendere solo dall'estrazione di risorse naturali. Quella che viene chiamata, che gli indigeni chiamano con disprezzo, insomma con critica, l'economia estrattiva, che non fosse basata solo sulle
questo. Risorse naturali.
E questo non è stato fatto quando il petrolio aveva un prezzo alto e quindi assicurava ingressi abbastanza alti alle casse dello Stato questa diversificazione per motivi vari non c'è stata. E ora però c'è anche il fatto che invece il prezzo del greggio è crollato e quindi uno Stato che voglia, e quindi insomma tutti i governi al mondo si stanno facendo i conti, in particolare quelli che dipendono dal petrolio per il bilancio dello Stato, si trovano in crisi.
Però la svolta autoritaria non è già avvenuta da qualche tempo, insomma da almeno 2 o 3 anni.
Assolutamente, verissimo, anzi anche di più. In brevi tappe, Urrea, quando è arrivato al governo appunto con queste promesse di redistribuzione, ha fatto anche una cosa molto importante, che è stato di convocare un'assemblea costituente, cioè di trasformare il Parlamento in costituente e elaborare una Costituzione nuova, che è quella in vigore oggi e che è estremamente importante, si potrebbe dire avanzatissima sul piano dei diritti di cittadinanza, anzi la chiamano cittadinanza universale, cioè il diritto all'acqua, la sovranità dei popoli indigeni sulle risorse naturali, una serie di diritti che sono appunto scritti in questa Magna Carta. Gli attriti in realtà tra Correa e il movimento indigeno e diciamo la sinistra, e in particolare indigena, sono iniziati in realtà proprio allora, e soprattutto perché alcuni volevano andare oltre, insomma perché ci sono stati una serie di compromessi, questo però in realtà è anche un po' normale, ma in particolare perché subito dopo, già nel 2009, il governo ha proposto una legge sull'acqua che in realtà contemplava anche la privatizzazione, quindi c'è stata immediatamente un'ondata di proteste del movimento indigeno che hanno detto: ah, ma questo è un tradimento, è un ritornare indietro rispetto ai principi sanciti dalla
Costituzione, ma anche dalla stessa Magna Carta che avevano approvato.
Appunto. Poi è iniziata la discussione anche, cioè il governo ha proposto poi una legge sulle terre, ley de tierras, in realtà appunto c'è stato un crescendo di proteste, di braccio di ferro su queste leggi e quindi sul punto essenziale che è l'uso delle risorse naturali. Sono cominciate le proteste del movimento indigene ed è cominciata già la repressione, tanto che c'è un rapporto di Amnesty International che denuncia la repressione contro in particolare gli attivisti indigeni già tra il 2009 e il 2011 e poi è continuata. La svolta dal punto di vista della risposta, diciamo, repressiva è stata poi nel 2013, quando il governo ha approvato una legge sul diritto di associazione che limita estremamente, cioè un'associazione con finalità qualunque, sociale o altro, deve ottenere il permesso del governo con un percorso burocratico molto forte, il governo ha il diritto di controllare che cosa fa, come gestisce i fondi, da chi riceve i fondi, eccetera. In pratica una serie di ONG sono state messe fuori legge e quindi c'è stato intanto questo, poi c'è stata una riforma del codice penale per cui le proteste sono state criminalizzate, cioè non esiste più il diritto alla protesta, alla manifestazione, eccetera, e quindi una serie di, anzi molti dicono che il governo ha fatto una serie di riforme, diciamo ha di fatto modificato la Costituzione senza modificarla, cioè senza fare le riforme costituzionali, ma attraverso queste leggi che in teoria dovrebbero venire in secondo battuta rispetto alla Costituzione, diciamo la Costituzione dovrebbe prevalere, sì, e invece poi fanno prevalere queste leggi che sono molto
restrittive
dei diritti. E invece di riforma costituzionale ce n'è in discussione una ora e che è in qualche modo disvela, ecco, questa che gli attivisti in Ecuador chiamano una svolta autoritaria, ed è che il fatto che il governo, cioè che il presidente, vuole introdurre il principio della rieleggibilità oltre i due mandati e soprattutto della eleggibilità indefinita, cioè eletto per sempre. E con questo lui si potrà ripresentare, adesso ha fatto due mandati e se non passa questo emendamento la Costituzione lui in teoria non potrebbe, e invece si ripresenterà per un terzo mandato e sarà rieletto a vita a questo punto.
È un po' quello che capita. Quello che capita in molte situazioni africane, abbiamo visto parecchio.
Non solo, che è capitato anche in Nicaragua, ad esempio, insomma è una tendenza molto preoccupante. Diciamo,
di perpetuare il proprio potere in qualche modo.
Perpetuare il proprio potere. L'unica forse altra cosa che potrei aggiungere sul perché questo governo, che appunto faceva parte di una ondata, di una svolta di sinistra del continente intero, sia arrivato invece a questa, che chiamarla involuzione autoritaria a questo punto è quasi un eufemismo, insomma è il minimo che si possa dire, perché sia successo. Ovviamente lascio ai più esperti discuterne, probabilmente le cause sono molteplici. Però c'è un punto che è particolarmente importante quando si tratta dell'Ecuador o per esempio della Bolivia, di altri stati andini, dove la, diciamo, la componente indigena della popolazione è abbastanza importante. E che appunto lì si è diciamo messa a nudo una contraddizione abbastanza forte. Da un lato la rivendicazione dei popoli indigeni di avere la sovranità sulla terra, sul territorio dove abitano e sulle risorse. Da questo punto di vista però naturalmente questo va messo va conciliato con il fatto intanto che uno Stato ha la sovranità dentro ai confini dello Stato, ma soprattutto che le risorse naturali appartengono a tutti, però non vuol dire che appartengono solo a quella popolazione lì, che vanno gestite, sfruttate, gestite o lasciate nella terra, ma diciamo secondo l'interesse che è comune. Questa faccenda dell'interesse comune e dell'interesse del popolo indigena, diciamo dal punto di vista, insomma, è stato un punto di contraddizione. Meno teorico, diciamo più pratico, c'è il fatto che la Costituzione diceva che, non diceva che le risorse non vanno sfruttate, ma diceva che vanno sfruttate secondo dei criteri, secondo l'interesse, eccetera, e in ogni caso dopo la consultazione previa delle popolazioni che abitano quel territorio e del popolo in generale, della popolazione in generale, dei cittadini. Ora il punto è che negli ultimi anni in particolare c'è stata invece una spinta a espandere l'estrazione mineraria e di petrolio, e questo è stato fatto sempre regolarmente senza la consultazione previa. E quindi diciamo non è tanto discutere se di a chi appartengano in teoria, ma in pratica questo principio per cui le cose vanno fatte con una consultazione minimizzando l'impatto eccetera eccetera è stato bellamente ignorato poi di fatto. Si potrebbe anche ricordare che l'Ecuador è il paese che a un certo punto aveva deciso in una zona di riserva naturale che si chiama Yasuni, dove ci sono dei giacimenti di petrolio, il governo aveva proposto alla comunità internazionale di non toccare quei giacimenti, quindi di non toccare la zona che adesso chiamiamo Yasuni, di lasciare quel petrolio sottoterra, ma di avere in cambio dalla comunità internazionale una sorta di pagamento per il petrolio che non sarebbe stato estratto. Nel senso, sembra
un risarcimento.
Un risarcimento, diciamo, estrarre il petrolio avrebbe dato soldi allo Stato ecuadoriano, oltre che ovviamente alle multinazionali che lo estraggono, e però avrebbe anche messo sul mercato un petrolio che poi produrrà gas di serra e contribuirà all'inquinamento, al cambiamento del clima, eccetera. Allora, non usare il petrolio significa risparmiare, tra virgolette, sull'inquinamento, sul cambiamento del clima, i gas di serra, eccetera. Allora, una sorta di scambio: io tengo questo petrolio qui e non lo tocco e quindi non produco tutto questo inquinamento, però in cambio ho bisogno
di avere delle
risorse, se non uguali ma meno. Era stato fatto un calcolo, questo progetto era andato anche abbastanza avanti, c'erano state alcune nazioni industrializzate che avevano aderito a questo progetto, era stato calcolato, diciamo, quante emissioni di gas di serra si risparmiavano, quanto petrolio sarebbe rimasto sottoterra, eccetera, eccetera, ed era stato creato un fondo gestito da un programma delle Nazioni Unite. Poi però in realtà non è successo nulla, cioè le nazioni industrializzate che hanno davvero sottoscritto alcuni di questi certificati di petrolio rimasto sottoterra è stato ridicolo, irrilevante, e a un certo punto il governo Correa 2 anni fa ha fatto un discorso in cui ha detto: noi volevamo fare questo, volevamo, perché sarebbe stato un bene per i nostri figli ma anche per il pianeta intero, eccetera eccetera, però siamo ora costretti a estrarre questo petrolio perché dobbiamo alimentare il nostro sviluppo e così. Alcuni dicono che in realtà lui avesse cominciato a vendere le concessioni già prima, però naturalmente il governo questo lo smentisce, e sta di fatto, ecco, che quello è un caso in cui tutta questa cosa è stata poi una bella serie di discorsi, ma non ha impedito che il petrolio, diciamo che i pozzi petroliferi venissero scavati in questa ulteriore zona di Amazzonia. Quindi, ecco, una delle cose su cui questo progetto di sinistra si è scontrata è proprio questa, che in realtà è difficile che si è rivelato impossibile impedire che un'economia intera restasse fondata sull'industria
petrolifera
estrattiva. Quindi, diciamo, i diritti generali e i diritti dei popoli indigeni contro questa forza che è un'economia che poi si basa su questo.
Quindi il problema stava nel manico, nel senso che non si sono fatte quelle riforme che erano state promesse, di cambiamento totale dell'economia
nazionale. Questa è una delle critiche che anche a sinistra vengono rivolte a Correa. E di essersi poi invece dato, ma il paese adesso è estremamente indebitato, e Correa aveva fatto a un certo punto anche un altro gesto che era stato molto apprezzato a sinistra, gli ha detto: basta con il Fondo Monetario Internazionale, con la Banca Mondiale, non vogliamo più i loro prestiti, però poi si è man mano indebitato con la Cina, che la Cina, varie aziende cinesi hanno investito enormemente proprio nel petrolio, nelle miniere e in varie altre industrie, e quindi ora l'Ecuador tra l'altro ha un debito estremamente alto e quasi tutto con la Cina, e questo per chi diceva basta con la Banca Mondiale eccetera è un po'
un esito amaro, anche quello che sta succedendo forse in Brasile. A Dilma, che si trova più o meno nella stessa
condizione. Il Brasile naturalmente è un'economia molto più forte in cui conta il petrolio, ma non solo, ecco, non dipende solo da quello, è un'economia molto più forte. E per quanto adesso venga descritta come un'economia in crisi, certamente lo è, insomma la crisi è arrivata ovunque, anche nei cosiddetti BRIC, però diciamo resta in ogni caso molto più solida del piccolo Ecuador.
Forse più un problema di corruzione in Brasile, nella sinistra brasiliana, nel partito dos Trabalhadores.
Non sono un'esperta, non voglio dire, però certamente il problema della corruzione è forte, ma soprattutto del progetto e di con quali forze sociali poi si venga a compromesso. Il Brasile è un altro paese dove il problema della terra e del controllo sulla terra dell'Amazzonia è molto forte, e con lo scontro tra gli interessi dei piccoli agricoltori e delle grandi piantagioni, quindi delle grandi aziende dell'agroindustria, è una delle cose. Però è anche un paese molto industrializzato e quindi diciamo forse la stratificazione dei problemi è più forte, insomma è più alta.
Va bene, se non hai altre cose che in particolare ti pare che debbano essere dette, possiamo completare qua, anche perché abbiamo sforato un po', però possiamo riprendere in futuro con altri temi. Volevo segnalare però il tuo blog, perché mi sembra
ti ringrazio molto. Il mio blog si chiama Terra Terra Online.
Sì. Trovate degli articoli molto interessanti, appunto tra questi uno, quello sull'Ecuador di pochi giorni fa, credo del 20 o del 21 di questo mese.
Ti ringrazio molto, ringrazio anche molto chi ci ha ascoltato fino a qui. Ricordo solo che questo Terra Terra ha una storia lunga, perché era una rubrica sul Manifesto rubrica quotidiana, e ora si è reincarnata in questa forma web. www.terraterraonline.org, ma è un tentativo diciamo di mantenere un riflettore esattamente su queste cose di cui parlavamo, cioè dei conflitti per le risorse naturali, che poi vuol dire anche conflitti politici e sociali più ampi.